58.712 voti, 43,23% nel collegio uninominale Firenze, quartiere vecchio Novoli Peretola, uninominale Firenze 1. Per una persona che si diceva dovesse portare via voti al centro-sinistra, mi sembra un risultato buono.
Beh sì, assolutamente sì, sono molto contento e non posso che ringraziare Fiorentini, il Partito Democratico, la coalizione di centro-sinistra. È stato premiato il buon senso, quello che abbiamo fatto di bene, ma possiamo assolutamente migliorare per Firenze e per i fiorentini. È stata anche premiata la serietà. Io da subito e da sempre ho detto quella che è la verità, ovvero non posso parlare e non potevo parlare di una storia di 10 anni del PD o di 20 anni di centrosinistra. Ho parlato però di quello che è la realtà, ovvero di 5 anni insieme in un governo in un momento molto difficile del paese dal 2013 al 2018, per senso di responsabilità, con una situazione economica di occupazione e disoccupazione, di export veramente ai limiti del fallimento per il paese. Con senso di responsabilità abbiamo tutti dato una mano, fatto molte cose, alcune bene, alcune diciamo così meno bene, e ci siamo presentati per quello che siamo, ovvero questa strana maggioranza di questi 5 anni che per senso di responsabilità ha dato una mano al paese. Non ho detto cose false come qualcuno voleva far intendere, c'è una storia di sinistra, ma alla fine ha premiato il buon senso e anche il lavoro sul territorio. Di questo sono assolutamente contento e di questo voglio ancora una volta ringraziare sia il Partito Democratico. E dico una cosa un po' in controtendenza rispetto a questi giorni, a queste ore: ringrazio il segretario Matteo Renzi, e lo dico da non renziano, da sempre lo ringrazio per la possibilità. Ringraziando lui ringrazio tutto il Partito Democratico, e voglio anche ringraziare per come tanti iscritti elettori del Partito Democratico, del centro-sinistra, mi hanno accolto in questa campagna elettorale. È segno che quando si comprende che lo spartiacque politico vero e proprio adesso è tra chi vuole costruire, chi vuole ragionare, e dall'altra parte chi vuole distruggere, usa la demagogia e soffia su rabbia e su paura, e poi si vede cosa accade quando si soffia su rabbia, demagogia e paure. Beh, insomma, l'alternativa, se è questa, io sono assolutamente contento e convinto della scelta che ho fatto.
366-6200-155 è il numero WhatsApp per i vostri interventi. Poi arriviamo alla fase che si è aperta ora, che è una fase molto delicata, e magari le chiederò cosa ne pensa e qual è la sua idea di dove si debba collocare in questo momento il centro-sinistra rispetto alle varie ipotesi in campo. Ma la prima domanda che le volevo fare riguarda il perché l'azione di buon governo che voi avete rivendicato è stata compresa qui, perché indubbiamente diciamo a Firenze, città metropolitana soprattutto, non possiamo più dire la Toscana, è stata compresa e premiata con percentuali interessanti. Anche lo stesso Matteo Renzi, Rosa Maria Di Giorgi hanno avuto percentuali importanti, ma non nel resto del paese, che anzi ha riservato una sonora sconfitta al centro-sinistra.
Questa è la domanda che mi sto facendo da 3 giorni circa, perché i risultati di Firenze li ho visti, li abbiamo visti, li stiamo commentando, quindi diciamo che ha premiato il lavoro fatto sul territorio, la presenza sul territorio. Però guardo anche tanti altri collegi della Toscana e devo dire che avevamo candidati che avevano lavorato sui territori, che erano dei territori, ma non hanno avuto la stessa fortuna, possiamo dire, che ho avuto io, Rosa Maria Di Giorgi, Roberto Giachetti, Matteo Renzi, cioè trovando i fiorentini disposti a discutere e ragionare su temi concreti, un lavoro fatto e un lavoro da fare. Ahimè, per esempio su Prato, su Pistoia, su Arezzo, persone competenti dei territori che per 5 anni sono stati sui territori, quindi non un politico assente per 5 anni, che ritornava sui suoi territori con le cose fatte, con le cose ancora da fare, e sono arrivate delle sconfitte. Questo deve far riflettere, ma io ribadisco il concetto: lo spartiacque è tra chi si sforza a dire possiamo fare bene, abbiamo fatto queste cose, non abbiamo la bacchetta magica, non abbiamo pozioni magiche, non siamo supereroi, quindi senso di responsabilità, e dall'altra parte slogan, grandi slogan, grandi promesse, grandi aspettative, ma pura demagogia, perché lo dobbiamo dire. Ecco, se lo spartiacque è questo, guardate, dico una bestialità in politica, preferisco prendere molto meno adesso, magari addirittura perdere, ma non prendere in giro le persone, e magari domani o dopodomani vincere, o meglio forse stravincere,
come si diceva, fare una volta, fare un passo indietro per farne due avanti, no?
Spero poi che alla fine
questa
sia
un
così
po' la prospettiva.
Però
allora,
ognuno poi rispondere anche alla sua coscienza. A me di prendere in giro le persone con promesse mirabolanti non è mai andato giù, e non va soprattutto giù ora, in questo momento anche particolare per il paese.
Ad esempio, nel settore di cui lei si è occupato, che è quello della scuola, no? In fondo la buona scuola, criticabile, criticata per molti versi, però ha portato all'assunzione di oltre 100.000,
cioè, 180.000 alla fine,
180.000 persone in 5 anni, all'interno, una cosa mai vista,
a tempo indeterminato.
C'è stato il rinnovo del contratto, quindi con il passaggio alla ministra Fedeli, che pure è stata criticata, diciamo, per alcune uscite, però sicuramente il rapporto anche con i sindacati è stato molto più tranquillo, molto, alcuni aspetti della buona scuola sono stati rivisti, eccetera. Alla fine però anche lì non ha premiato questo lavoro fatto. Se uno la guarda da fuori, senza giudizio di merito, che a noi non compete come cronisti, però una persona che fa un governo e fa 180.000 assunzioni in un settore in 5 anni dovrebbe raccogliere, no?
Ha ragione. Questo forse è il mistero, più mistero di questi 5 anni, perché guardi, nella scuola, il mondo della scuola, per 20-25 anni abbiamo parlato di tagli. Si tagliava sulla scuola, per alcuni anni si è parlato, cioè il dibattito culturale della scuola più rilevante prima
verrebbe
della buona
la battuta,
scuola,
lei lo sa meglio di tutti,
sì,
visto che il governo Berlusconi,
sì,
è stato
questo,
un...
cioè, parlo di una cosa che ho vissuto, il tema riforma della scuola Gelmini, il tema culturale era grembiule sì, grembiule no, ed era
lo ricordo
il
bene.
Maestro unico
lo ricordo
che voleva
bene,
dire,
sì,
diciamo, no licenziamenti, ma non più assunzioni rispetto ai pensionamenti. Questo era il dibattito, ed è stato il dibattito degli ultimi anni.
La devo fermare un attimo, Popolare Network, un minuto, poi torniamo insieme.
Popolare Network, Popolare Network.
Popolare Network, buonasera, le notizie delle 18.30. Trump pronto a imporre i dazi su acciaio e alluminio nonostante i suoi consiglieri temano una crisi internazionale. L'annuncio è atteso a ore, la Commissione europea pronta a rispondere su dazi sui prodotti americani, ma solo se sarà inevitabile. Il Partito Democratico chiude ad un appoggio di governo al Movimento 5 Stelle, dopo il segretario Renzi e la maggioranza, anche la minoranza di Orlando dice no, a favore solo Emiliano. Siria, anche oggi decine di vittime civili a Ghouta, l'esercito avanza via terra. Le Nazioni Unite accusano nuovamente il regime di essere responsabile di una vera e propria apocalisse. Stiamo raccogliendo altri elementi, così il governo britannico, sull'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal. Entro sera la polizia dovrebbe specificare la natura della sostanza utilizzata.
Allora, 18.32, torniamo in diretta, stavamo parlando di scuola.
Beh sì, il paradosso è che dopo 20 anni di tagli, questo è un governo che ci ha messo risorse, 3 miliardi di euro l'anno, 180.000 assunzioni a tempo indeterminato, io lo sottolineo perché di questi tempi sappiamo cosa vuol dire un contratto a tempo indeterminato, in 5 anni. Abbiamo davvero cambiato tanto e, ribadisco, in meglio la scuola, soprattutto ci abbiamo investito, e gli scioperi del settore sono aumentati del 350%.
Allora, c'è un nostro ascoltatore che ci dice la campagna elettorale è finita, basta marchette al Partito Democratico. A parte che Toccafondi non è Partito Democratico, però io ascolterei i dati, poi ognuno deciderà se sono marchette o meno, stiamo parlando di fatti concreti.
Di sicuro non parlerò male della coalizione nella quale sono stato candidato e eletto, quindi, come dire, non penso che...
No, ma probabilmente si riferiva a me.
Va bene.
nel caso, diciamo,
però appunto a proposito di questioni solo positive, io stavo ribadendo il concetto che, nonostante soldi veri, messi sulla scuola.
Ma come
però,
ve lo spiegate voi questo?
Questo, come dire, è un vero mistero su questo aspetto. Di sicuro...
ad esempio è arrivato un messaggio un po' meno tranchant di un altro ascoltatore. Dice, è vero, vi insistete molto sulle cose ben fatte, però ce ne sono state altre fatte male. Ad esempio la riforma costituzionale, però insomma lui dice ha distrutto la sinistra, eccetera. Cioè, ci sono state anche degli errori.
No, io infatti arrivavo proprio all'aspetto anche negativo. Cioè... passare tutto le assunzioni dal famoso algoritmo che ha spostato anche persone a diversi chilometri di distanza è stato un errore, e questo l'abbiamo ammesso, ma non oggi, ma prima e anche in campagna elettorale. Cioè, sono il primo a dire, a ribadire, che non tutte le ciambelle sono riuscite con il buco. Il Jobs Act non lo difendo a prescindere a priori, lo difendo nel momento storico che è stato fatto. Avevamo davvero 1 milione di posti di lavoro in meno nell'arco 2008-2013, ora sono 960.000 in più. Ahimè, però il 60-70% di questi posti di lavoro in più, anche grazie al Jobs Act, è a tempo determinato. Dire che tutto va male è sbagliato, dire che tutto va bene, è andato male, è altrettanto bene, è altrettanto sbagliato. Cioè, il buon senso significa dire che il Jobs Act aveva un senso storico in quel periodo per invertire la rotta. Non basta e non può bastare. Dobbiamo fare in modo da trasformare quel 70% dei 960.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Questo è il senso del realismo.
La sfida del futuro. Allora, però, a questa sfida del futuro voi oggettivamente al momento non siete immediatamente candidati, perché ci sono altri che hanno il pallino del gioco, come si dice. Secondo lei il centrosinistra cosa deve fare in questa fase? Perché il dibattito aperto, sentivamo anche Orlando ha detto no con i grillini mai. Del resto le ipotesi non sono tantissime, insomma, nuove elezioni?
Guardi, il senso di responsabilità, nessuno ci deve dar lezioni, perché per 5 anni siamo stati insieme con una strana maggioranza proprio perché non c'era una maggioranza possibile. Io ricordo ancora nel 2013 quando Bersani e Letta furono derisi in streaming da Grillo e da Grillini perché provarono a fare un governo insieme. Ci si scorda troppo spesso e troppo presto in Italia di quello che è avvenuto magari l'altro ieri. Questo è il dato di fatto.
È vero che però Bersani sarebbe andato comunque alle Camere a provare e Napolitano non glielo permise.
Ma forse non glielo permise anche perché quella scena irreale in streaming di Bersani e Letta da una parte del
io
tavolo.
Io però penso che quella cosa lì ha permesso a Grillo di tenere in piedi le contraddizioni interne al movimento che allora erano molto forti e oggi è un partito molto più compatto.
Ma appunto per questo però le contraddizioni devono emergere, stanno emergendo in un partito che spera che qualcun altro tiri la carretta e trova la sua massima aspirazione, anche la sua massima i suoi massimi voti dal fatto di stare perennemente all'opposizione. Quindi bene ha fatto Renzi a dire: a noi ci avete mandato all'opposizione, provate a governare voi.
Però se non trovano alleati per governare non andranno continueranno ad andare all'opposizione.
Beh, guardi, io se devo dire, hanno vinto.
Non sarebbe il momento di provarli alla sede del governo, cioè di dire come faceva ad esempio, perché il tema è anche quanto peserei in un'alleanza del genere, no? Dicevo il 18%, lo erano i 30, ma qualcuno ha ricordato anche ieri, qualche opinionista più importante di me, che Craxi governava col 12%. E
ma
come governava?
Ma con un'alleanza di governo vera, fatta da anni di alleanza, pentapartito insegna. Qui c'è un partito, i 5 Stelle, che è fuori da ogni coalizione, dice o votate me o votate me, e oggi ai parlamentari e ai partiti dice: noi ci mettiamo la faccia, voi non ci chiedete niente sul programma, non sulle politiche.
Ma Bonafede ieri al nostro microfono ha detto una cosa diversa. Ha detto: noi confrontiamoci, abbiamo alcuni punti su cui si può discutere.
Sono le due facce, le forze,
no, forse
le 3, 4,
è il realismo dell'urna.
Loro hanno la maggioranza relativa, non assoluta, del Parlamento, dei due rami del Parlamento. Vediamo Mattarella cosa fa, ma i 5 Stelle sono la cosa a me più lontana. E così come devo dire è lontanissima anni luce la Lega. Non sarà più Lega Nord, ma è una Lega che
Il
centrodestra non c'entra più niente. Però devo dire che anche in campagna elettorale alcuni programmi molto simili 5 Stelle e Lega ce l'hanno avuti e ce l'avevano: dall'uscita dall'euro, l'uscita dall'Europa, i vaccini,
anche la linea sull'immigrazione entro certi limiti.
Ecco, appunto.
Però loro hanno negato di voler stare insieme, quindi in questa situazione, se nessuno facesse un governo, lei che è sempre stato un responsabile tra virgolette, non nella versione deteriore con cui viene usato oggi il termine, andrebbe al voto subito di nuovo?
Io continuo a ribadire che siamo dalla parte giusta, cioè quella dei non populisti, non alla demagogia, non alla paura e alla rabbia, ma al buon senso. Rispetto a questo tema, per quanto mi riguarda, non ci sono motivi di coalizione, anche breve, anche di scopo, per alcuni mesi o per qualche un po' di più, con partiti e coalizioni e movimenti che invece hanno agitato le folle.
Nemmeno se Mattarella si facesse garante?
No, per quanto mi riguarda, a queste condizioni, con la campagna elettorale appena svolta, mi sento di dire che dobbiamo...
Bisogna decantare un po', mettiamola così. Le acque probabilmente tra qualche settimana saranno più chiare, meno torbide. Allora, è arrivata una domanda, chiariamo questo punto, sui 180.000, il nostro ascoltatore dice, ma in realtà erano posti già esistenti, trasformati in indeterminati, come la manutenzione va fatta ma non porta voti. Beh, questa è un'altra cosa, ma cosa possiamo rispondere?
Cioè, certo che erano posti già, anche perché non c'è stata una natalità negli ultimi anni per cui abbiamo dovuto assumere 180.000 persone ex novo perché ci sono migliaia di bambini, magari. E il tema era però costoso anche economicamente, perché ahimè finora
infatti, se non sbaglio, l'Europa dovette intervenire per ricordarci che c'era
36 mesi appunto sulla scuola. E anche perché il tema che fino a poco fa una parte degli insegnanti veniva assunta a settembre e finiva il contratto a giugno e quindi non aveva nemmeno le tutele.
Sì, vero.
Cioè, prima era in questo modo, adesso non lo è più. E facciamo ancora polemica sul fatto che, insomma, sì, è vero, ne avete assunti 180.000 a tempo indeterminato, ma lo dovevate fare. Per 25 anni non l'ha fatto nessuno. E non l'abbiamo
allora fatto. Bisogna saper perdere, canzone simpatica, questo ci dice Angelo, però c'è anche vari
veramente
messaggi sulla
bisogna sapere.
Ricordiamoci che 5 Stelle avrebbero fatto un'intesa con il PD se fosse stato eletto Rodotà come Presidente della Repubblica. Va bene, però diciamo non è che possiamo fare tutte le domande sul PD a toccafondi, anche perché poi lui non è del PD.
No.
Le volevo chiedere invece se qual è il primo provvedimento che lei farebbe se fosse al governo.
Però si torna a un tema che è molto aleatorio, ma il tema è duplice. Il primo sul lavoro, dare incentivi reali ma su assunzione a tempo indeterminato, punto, perché questo c'è, la ripresa c'è, quindi occorre dare aiuti ma legarli alla tipologia di contratto. Non è più il caso di dare incentivi a pioggia alle imprese, anche sul tema di innovazione del 4.0, che è la vera questione di novità che sta trainando, collegandoli alle assunzioni a tempo indeterminato, in particolar modo su due categorie che sono quelle più deboli, ahimè: i giovani e i giovanissimi, perché non hanno le competenze e sono quelli che vogliono mettere su famiglia, e coloro dopo i 50 anni che perdono lavoro e sono invece l'aspetto più drammatico anche che ho conosciuto in questi mesi e non solo di campagna elettorale. Quindi il primo tema è questo. Il secondo, la famiglia. Guardate, non è un tema cattolico, l'ho detto all'inizio della campagna elettorale proprio da questa radio, perché abbiamo 220.000 un saldo negativo tra nascite e decessi l'anno scorso in Italia, di meno 220.000. È come se sparisse una città come Prato improvvisamente in un anno. Meno male che abbiamo l'immigrazione, e lo voglio sottolineare, quella che viene qui per lavorare, per aiutarci, per vivere meglio, per avere un futuro per sé e per i propri figli, perché altrimenti con la ripresa in atto non avremo la forza lavoro. Questo ce lo dobbiamo dire, perché sono i numeri, è la statistica, ma dobbiamo aiutare le famiglie e soprattutto i giovani a avere una possibilità di sposarsi, stare insieme, vivere in una casa, accedere a un mutuo e avere dei figli. ahimè, ormai le nostre famiglie fanno figli sempre più tardi, dopo i 30 anni, e questo è un problema,
è sempre
non da
meno.
Cattolico, lo dico davvero, ma è un problema oggettivo. Dobbiamo quindi aiutare i ragazzi a
anche
vivere
perché,
prima
come sappiamo, l'equilibrio pensionistico
figli.
Si regge anche sull'equilibrio della natalità mortalità, ai noi, e naturalmente
ma,
se questo non si mantiene.
Ma tutto il nostro welfare, non solo la pensione.
Allora, avremo tantissime domande, poi ci sono molti interventi anche degli ascoltatori, insieme ai voti avete perso anche la responsabilità, non capisco perché, detta così, mi sembra veramente... bisogna anche saper vincere.
Il concetto di responsabilità cose. Però non è che, siccome siamo responsabili, chiunque ci chiede il voto in Parlamento non lo
no,
diamo.
Ma c'è un tema che secondo me emerge da questi messaggi, perché solitamente diciamo messaggi degli ascoltatori di Controradio sono molto composti. Io credo che c'è un... e quello probabilmente è anche la questione di come siano andate le elezioni, c'è veramente una scarsissima reputazione oggi della politica, no? Della politica, non tanto dei politici singoli, è proprio la politica viene vista come una cosa sporca, cattiva, e io credo che in questo ci sia anche l'interesse di chi senza politica starebbe meglio, ma senza politica quelli che stanno meglio sono quelli che insomma se la possono pagare la vita, quindi non hanno bisogno di chi medi per loro, no? Vi sentite un po' sotto attacco anche come categoria, proprio come dimensione di
certo.
Politica?
Guardi, io lo dico, la politica è una passione, io insomma chi mi conosce lo sa, in questi anni l'ho sempre fatta con passione e continuo a fare passione, metterci passione, ma io ho visto dei deputati che quasi si vergognavano a farsi chiamare onorevole, quindi è cambiato qualcosa rispetto invece allo status di parlamentare. Forse bisognerebbe riscoprire la storia, o meglio studiarla, perché questo paese, e non solo questo paese, c'è passato da un momento in cui la politica non esisteva più, i partiti non esistevano più, ma qualcuno che decideva c'era, perché c'è sempre qualcuno che decide, perché l'alternativa è solo e soltanto questa. Poi va tutto bene, cioè, i partiti sono perfetti, i politici sono limpidi e tutti onesti, no, lo sappiamo, lo voglio ricordare, ma fare di tutta l'erba un fascio e vergognarsi della politica è una cosa delirante in un paese democratico. Io questo lo voglio dire, lo voglio ribadire, ma così come manca la politica mancano anche i corpi intermedi. Più o meno la stessa cosa si è fatto con le rappresentanze sindacali, datoriali. Servono i corpi intermedi e serve sia alla gente normale sia al politico di turno.
Beh, però su questo Matteo Renzi ha probabilmente sbagliato, allora, perché nella sua prima fase soprattutto ha avuto un atteggiamento molto iconoclasta da questo punto di vista.
Sì, ha sbagliato, abbiamo sbagliato in tanti del mondo della politica, ma negli ultimi 30 anni abbiamo devastato i partiti, perché li abbiamo eliminati noi italiani, non l'ha eliminati la magistratura, il partito, non solo la sezione. Sì, è vero, i tempi sono cambiati, è tutto social, ma fare gavetta, avere un luogo di rappresentanza, un luogo in cui si dialoga con i cittadini, per un politico è fondamentale, ma anche per le persone normali. Guardate che chi decide, quindi chi ha potere, quindi più o meno la politica, o conosce la realtà per quella che è, bella o brutta, ma per quella che è, oppure la realtà se la inventa, se la immagina.
E se la inventa sono dolori.
E sono dolori.
Ci fermiamo, grazie e di nuovo complimenti, auguri per il lavoro che andrà a fare in Parlamento. Buona serata, Gabriele Toccafondi.
A presto.